In the name of God, the compassionate, the merciful, good afternoon.
Le loro armi sono cursori che si muovono sugli schermi dei computer, il loro campo di battaglia è il cyberspazio. L'integrità di una nazione negli ultimi anni può essere messa a rischio da attacchi occulti e senza dichiarazioni di guerra.
Quello che viene definito il più grande attacco hacker della storia è ancora in corso in tutto il mondo. 45.000 le aggressioni in almeno 99 paesi, Italia inclusa.
Siamo all'interno del comando interforze per le operazioni cibernetiche, la trincea virtuale che ha il compito di proteggere il nostro paese dagli attacchi informatici.
Attaccare, difendere obiettivi sensibili, criptare, decodificare.
Sono molto contento del fatto che oggi l'Italia entra ufficialmente nell'era della blockchain. Poi ci fosse sempre con questa tecnologia un notaio invisibile ad assisterci e che ci difende da ogni fregatura. Insomma, quando andiamo al supermercato e vogliamo sapere se quel pomodoro viene dalle campagne italiane o dall'estero, con la blockchain potremo saperlo sempre.
Qui sarà in grado di minare la criptomoneta di Bill Gates.
Iniettarci il mercurio nelle nostre vene collegate ai 5G.
Me l'ha detto, come mai il coronavirus si è tanto sviluppato in Lombardia? Ma voi avete visto quante antenne di 5G ci sono? La Lombardia è strapiena! La Lombardia è strapiena di 5G! E fanno finta di non vedere!
Potranno ucciderci, potranno spegnerci, oggi ci chiudono il profilo Facebook, domani ci potranno far ammalare o ci potranno uccidere!
E diventeremo dei piccoli robot!
Forse ci stanno tracciando! Ci stanno tracciando! Stacca, stacca, stacca!
Undici e otto minuti primi, buongiorno a tutti e a tutte. Questa è Stacca Stacca, la puntata 2 dell'anno domini 5 di questa vostra trasmissione preferita di critica alle tecnologie. Trasmissione, ahimè, non più balneare, ma non per questo di qualità. Infatti dovrete ancora attendere almeno una settimana per il ritorno degli approfondimenti della sagacia e degli altri redattori di questa trasmissione, che per ora latitano. Ma non siate felici per loro, perché in verità non sono in vacanza, ma semplicemente non ne hanno voglia. La partenza è un po' lenta, queste due puntate di così sgranchimento le porto a casa io, ma pensate, lo so che non ci crederete voi che seguite con grande passione questa trasmissione da tanti anni, questa sera faremo persino una cosa che non facevamo da un sacco di anni. Faremo una riunione redazionale, ebbene sì, proveremo a dare un'impronta all'anno venturo, quantomeno ai prossimi mesi, pensando un po' di approfondimenti, chicche, cose simpatiche da portarvi qua. Nel mental 346-66-73-263 arriva un messaggio di precisazione che questa... che giustamente mi si fa notare che questa è la puntata numero 3, perché io non c'ero alla prima puntata, però io sostengo no, assolutamente no, non è il sistema giusto di numerazione. Infatti la prima, quella che tu chiami prima puntata, quella era uno speciale di Hack Meeting, e invece questa è la seconda puntata. Ma ti do anche un valido motivo per questo, perché il podcast della scorsa settimana l'ho pubblicato con un sistema di numerazione che ormai ci vincola a questa genealogia qua. Ma tant'è, insomma, io così vi annuncio pubblicamente, come dicevo prima, che ci siamo presi questo impegno. Quindi, se volete anche mettere la vostra impronta, il vostro zampino su quello che sarà questa stagione, la quinta stagione di Stacca Stacca, beh, venite questa sera in A-Club. Noi ci troviamo più o meno all'incirca dall'ora di cena in via Miglio 42 al Gabrio, e tra le varie cose che facciamo questa sera le dedichiamo proprio a Stacca Stacca, ma non dopo aver rimboccati le maniche per lavare via gli ultimi strascichi di Hack Meeting dal Gabrio. Sì. qui nuove congetture comunque fanno giusto, anche qua si continua a far notare che la puntata numero zero di questa stagione comunque è incominciata comunicando il numero sbagliato della stagione, quindi comunque si sa questa perversione della numerazione delle puntate, che ogni volta annuncio che abbandono e non riesco ad abbandonare, non lo so, c'è qualcosa proprio del versionamento del codice che è una grande perversione. 346-66-73-263 è il numero, insomma, a vostra disposizione per i sistemi di messaggistica che più preferite, se no squillini o Dio non voglia intervenire in diretta 011-2495-669, potete entrare direttamente nella mixer di Radio Blackout, radioblackout.org invece è il sito di riferimento dove potete trovare musica, podcast, approfondimenti sia dell'informazione che delle vostre trasmissioni preferite. Periodo densissimo questo per la radio, un sacco di concerti attraversati da tantissima gente, infatti se non riuscite a contribuire economicamente alla vita di questa emittente potete farlo venendo a dare una mano ai numerosi benefit che stiamo facendo qui in via Cecchi 21 barra A, potete farvi un'oretta di bar, aiutare a smontare o venire chissà a dare una pulita. Ma nel mentre che insomma ci siamo su questa linea di promozione e di accoglienza, volevo anche citare il fatto che questa trasmissione si muove una galassia di radiofonica che negli ultimi anni si è affollata e abbiamo un sacco di trasmissioni che sentiamo a noi sorelle. Infatti se non vi bastano gli approfondimenti qua sui 105-250, vi ricordiamo che trasmissioni simili a questa, quantomeno per le tematiche, ma chiaramente radicalmente diverse per il timbro, le trovate su Radio Onda Rossa con Le Dita nella Presa, che va in onda una domenica ogni due proprio sulle mittente della capitale. E trovate i podcast che loro pubblicano con grande puntualità, essendo chiaramente volendoci far pesare la loro superiorità morale della centralità geografica. Ma vorrei in particolare promuovere una trasmissione che è rinata da un po' di tempo, ovvero Accordai su Radio Città Fujiko, che ha ricominciato a pubblicare un po' di podcast. Ma noi andiamo avanti inesorabili, perché se c'è una cosa che ci ha insegnato Giorgia Meloni è che per vincere non serve la qualità ma solo la perseveranza, comunque strategia politica sempre efficace se inserita nelle giuste congiunture astrali. Ma io direi alle 11:14, questa era un po' di introduzione, ma direi che nella puntata di oggi ci possiamo anche sollazzare con un po' di musichetta, quindi a risentirci tra qualche minuto, ci ascoltiamo Tricky direttamente dagli anni 90. If your mouth can't tame the meaning, retro. Brand new the retro, you are the retro, 11:17, tricky sui 105.250 della modulazione di frequenza. Incominciamo a sollazzare le vostre meningi con un po' di notizie. Rimaniamo sulla cresta dell'onda della geopolitica attuale e andiamo, insomma, a calarci un po' in quello che sta succedendo in Russia, ma con una notizia che non mi pare abbia raggiunto molto gli onori della cronaca, ma che sicuramente interessa questa trasmissione, perché Vladimir Putin ha dato la cittadinanza russa a Edward Snowden. Edward Snowden, insomma, se non sapete chi è stato, vuol dire che avete incominciato ad ascoltare questa trasmissione solo negli ultimi 5 minuti. Insomma, nel 2013, da agente, insomma, lavoratore dipendente della National Security Agency, ovvero l'agenzia principale dello spionaggio statunitense, decide di consegnare a una cordata di giornalisti, il Washington Post, il Guardian, migliaia, forse decine di migliaia di documenti secretati governativi che dimostravano, insomma, lo spionaggio mondiale pervasivo che gli Stati Uniti operavano già, insomma, più di 10 anni fa. Edward Snowden scappa a Hong Kong e consegna i documenti ai giornalisti, ma nel tentativo poi di andare in Uruguay, mi sembra, seguendo le orme dei fondatori di WikiLeaks, di Assange, e viene, insomma, intercettato, viene bloccato all'aeroporto di Mosca, e da allora è, come dire, ospite del governo di Vladimir Putin. E Snowden un paio d'anni fa aveva fatto domanda di cittadinanza russa, quindi, cioè, ormai dopo 11 anni, cioè 9 anni che era ospite del governo russo, fa domanda principalmente per evitare di rischiare, almeno quanto dice lui, legittimamente, di rimanere bloccato e separato dal figlio che nel mentre ha avuto in Russia. Infatti la compagna lo raggiunge in Russia, si è rifatto una vita, forse un termine un po' generoso, però comunque si è creato una nuova vita. E sicuramente non è un caso che, insomma, proprio in questi giorni Vladimir Putin, dopo 2 anni dalla richiesta di Snowden, abbia deciso di concedergli la cittadinanza. Penso che non sia nulla ormai che sposta, cioè sia una notizia che, a fronte, insomma, anche dei livelli che stanno assumendo questo conflitto, non sposta alcunché, ma ecco, mi sembrava importante darla, anche perché per tanti anni abbiamo raccontato la storia di Snowden e, devo dire, abbiamo campato anche grazie a lui. Senza i suoi documenti, senza le sue rivelazioni, tantissime trasmissioni di Stacca Stacca non sarebbero potute avvenire. C'è gente che ci ha scritto libri e libri e libri su libri, e tuttora, tra l'altro, continua a essere, questo mi sembra un po' triste, i dati da lui pubblicati il punto di riferimento per diciamo il dibattito sulla privacy a livello mondiale. Abbastanza triste, perché, insomma, comunque sono dati, per quanto notevoli, sono dati ormai che parlano di 15 anni fa quasi, e quindi anche un'era geologica fa dal punto di vista delle potenzialità tecnologiche dei governi di operare in questo campo, e che comunque ha dato il via a tutto quello che è stato una grande onda di indignazione, di attivismo, di prese di posizione nel mondo occidentale, principalmente riguardo alla privacy, ma che sostanzialmente si sono tradotte nel nulla più assoluto, forse perché alla luce di 10 anni dopo, tutto questo movimento, se si può chiamare, per la privacy, poi era comunque tutta basato comunque su delle necessità, su delle vocazioni comunque profondamente individualiste, e che l'hanno comunque azzoppato fin da subito. Comunque non è mai stato, cioè non è mai riuscito a far convergere determinate potenzialità, ma è sempre rimasto sul piano liberale del governo non deve sapere cosa faccio a casa mia, ma poi il resto sti cazzi. E spero che anche, insomma, questo metta un po' fine a tutto questo ciclo di indignazione e di tentativi, insomma, anche di pressioni politiche legate alla privacy. Mi sembra che è una stagione ormai chiusa, si può essere nostalgici oppure no, io personalmente sono ben contento che si sia chiusa e spero, insomma, che si possano invece aprire dei dibattiti un pelo più interessanti, che vadano oltre, insomma, il proprio giardino di casa, ma insomma siano delle sfide reali per il futuro che stiamo già vivendo. A proposito di future cose che succedono, vi ricordo nel mente di questa trasmissione, insomma, alcuni degli appuntamenti, ve li leggerò un pochino spolverati nel corso della puntata, ma appunto oggi c'è un appuntamento molto molto importante alle 18.30 in Piazza Castello, appuntamento lanciato dalla rete di Non Una Di Meno Torino, molto più di 194, aborto libero per tutte. Il 8 settembre, Non Una Di Meno torna nelle piazze di tutta Italia per la giornata mondiale per l'aborto libero, sicuro e gratuito. Il convegno promosso dalle associazioni Pro Vita nei locali della Regione Piemonte, cancellato solo qualche giorno fa. I tanti manifesti anti-abortisti apparsi nelle nostre città negli ultimi mesi, le azioni della regione a sostegno della maternità imposta e delle associazioni anti-abortiste nei consultori sono una prova tangibile della necessità di mobilitazione. Questo è il primo paragrafo dell'indizione della manifestazione appunto di oggi, il resto lo potete trovare su Gancio o immagino sul resto dei canali di comunicazione di Non Una Di Meno, ma non solo. Ma io rimarrei ancora un attimino su questo filone geopolitico, insomma, delle cose che succedono in questi giorni, proprio in questa settimana, sempre guardato dal nostro punto di vista, che sicuramente non è il più importante, ma tant'è, lasciamo gli approfondimenti più di alta qualità e di altro spettro invece nell'informazione, nelle altre trasmissioni informative. Infatti andiamo a parlare di Iran, e per un contesto più ampio di quello che è successo in questi giorni ci sono diversi podcast, l'informazione della mattina, mi sembra sia lunedì che ieri, hanno fatto degli approfondimenti a riguardo. Penso che anche i Bastioni di Orione al più presto ci daranno, insomma, dei contributi di alta qualità su questo, quindi non entro nel merito poi specifico di quello che sta succedendo. Però insomma non vi sarà sfuggito che da alcuni giorni, da circa una settimana, due settimane, sono in corso delle enormi manifestazioni nel territorio iraniano, nella Repubblica Islamica dell'Iran. E nel quadro di quello che è lo scontro che si muove attorno a a dei movimenti reali, popolari dal basso, ci sono poi gli avvoltoi che subito incominciano a girare. Infatti l'esportatore numero uno di democrazia al mondo, ovvero il Dipartimento del Tesoro americano, statunitense, non si è fatto attendere, insomma, a provare a intervenire a gamba tesa in questa vicenda. Non mi fraintendete, sicuramente è molto importante quello che sta succedendo, ci sta i sostegni esterni, però, come dire, poi gli interessi degli Stati Uniti stranamente sono sempre esclusivamente i loro, che a volte per caso si accompagnano con quelli delle persone, ma vengono poi abbandonati alla stessa velocità. Quindi gli Stati Uniti si scoprono difensori della, della privacy e decidono di fare una, un emendamento, insomma, una, il Dipartimento del Tesoro ha emesso delle licenze in, con valore immediato, che fanno un, sono un'eccezione rispetto al blocco economico verso la Repubblica Islamica. Infatti ormai da diversi anni la lotta economica del, degli Stati Uniti con i suoi alleati del Golfo verso l'Iran si muove anche e principalmente attraverso le sanzioni economiche, di cui conosciamo bene l'efficacia anche nella, nella guerra in Russia come estremamente poco efficace. E all'interno di questo conflitto gli Stati Uniti provano una mossa nuova, ovvero decidono di permettere a sostanzialmente tutte le aziende che si occupano di comunicazione, forniscono servizi per la comunicazione, antivirus, generici servizi cloud, servizi di videoconferenze, insomma, diciamo l'intero comparto IT legato alla, alla comunicazione, decidono di dirgli va bene, potete esportare in Iran. Tra l'altro dicono, per cavalcare insomma l'onda degli eventi, nella nota del Dipartimento del Tesoro si legge che chiunque insomma sia compatibile con queste, con questi parametri può incominciare immediatamente a, a sfruttare questa licenza, quindi sostanzialmente a esportare tecnologia in servizi, diciamo più che tecnologia, in Iran senza effettivamente richiedere la licenza. Quindi sostanzialmente se dicono voi incominciate, poi dopo se vi serve vi, vi forniamo la licenza, però l'importante è che apriate i vostri servizi immediatamente. E, insomma, il 23 settembre, che cadeva come venerdì, penso, sì, era un venerdì, il segretario di Stato statunitense Anthony Blinken twitta questa notizia. È immancabile lì, predatorio come sempre, probabilmente ci aveva le notifiche già impostate sul telefono. Arriva, arriva Elon Musk, e Elon Musk che pubblica semplicemente un tweet con scritto Activating Starlink puntini puntini puntini. Altro mica, proprio subito glielo pubblica. Scusa, sono andato a vedere nel mentre il timing dei tweet. Chiaramente non ci voleva un Elon Musk per risolvere la crisi iraniana, e qua subito dovrebbe, insomma, arriva lo spettro delle primavere arabe, l'incubo che pensavo almeno che ci fossimo lasciati alle spalle, ovvero quella tragica narrazione per cui a un certo punto con salvifica benevolenza le aziende tecnologiche dell'Occidente permettono e sono sostanzialmente i veri artefici di movimenti popolari, radicali e basati sulla lotta, e che molte persone hanno pagato anche con la vita. Ma tanto sembra che accedendo a Twitter automaticamente si fanno le rivoluzioni, almeno questa è stata la fastidiosissima narrazione che per anni ci ha dovuto accompagnare in schifosi interventi pubblici legati alle letture sulle primavere arabe. Appunto, non contava niente assolutamente il fatto che per decenni si sono sedimentate analisi, movimenti politici, movimenti di critica all'interno di quelli che allora erano i paesi interessati, tra cui c'era già l'Iran comunque. Non conta assolutamente niente. Sembra che invece il semplice fatto di poter comunicare dopo poter comunicare queste cioè, all'interno di uno spazio politico di per sé sia un'azione rivoluzionaria. non conta niente il fatto che decine di donne e uomini abbiano pagato già con la vita la partecipazione alle manifestazioni, non conta niente il fatto che tutto questo sia partito a prescindere dal fatto che strumenti tecnologici di comunicazione siano disponibili o non siano disponibili, non conta assolutamente niente, conta solo che le aziende della Silicon Valley si confermano un asset geopolitico per gli Stati Uniti fondamentale, una vera e propria arma. Arma quantomeno di appunto di geopolitica, che sia essa economica o in questo caso insomma di mirata alla destabilizzazione politica. L'abbiamo visto, lo vediamo almeno in Medio Oriente, lo vediamo in Cina, lo vediamo in Europa comunque, anche se chiaramente l'Europa non è più nel protagonismo di nessuno. Entriamo un po' più nel merito. Elon Musk appunto annuncia, dice: attiviamo Starlink. Allora, Starlink, per chi se lo fosse perso, è questa galassia di qualche migliaio di satelliti che nella bassa atmosfera si muovono e forniscono sostanzialmente internet ad alta velocità. E insomma Starlink da un po' di anni insomma hanno una copertura nel mondo notevole, non conta niente il fatto che probabilmente tra qualche anno ci cadranno sulla testa perché non hanno idea di come gestire poi la loro rimozione dal cielo, ma tant'è. Quindi insomma questo è il servizio che Elon Musk fornisce globalmente, ma chiaramente non può essere, cioè nonostante magari la copertura dal punto di vista radio ci sia, e chiaramente c'era già sull'Iran perché i satelliti passano sopra i paesi, e a livello proprio amministrativo di portale non era probabilmente possibile attivare degli abbonamenti in Iran a causa appunto dei blocchi economici, quindi hanno sostanzialmente modificato un campo nel database per permettere appunto l'iscrizione da parte di clienti iraniani. Tutto questo chiaramente non prevede minimamente, cioè, la complessità del fatto che al momento nel paese non sono distribuite le antenne necessarie a collegarsi a Starlink, o quantomeno non sono distribuite le antenne di Starlink. Poi sarebbe anche interessante vedere se in nome dell'apertura e dell'esportazione di democrazia Elon Musk decida anche di ad esempio condividere le configurazioni per poter usare una qualsiasi tipo di antenna satellitare per collegarsi ai suoi satelliti, ma ne dubito che succederà questo. Inoltre la cosa abbastanza interessante è che dice Musk va caldissimo su questa cosa, allora incominciamo subito a esportare milioni di antenne in Iran, posto il fatto che poi alla dogana iraniana queste cose possono entrare, però tant'è, no? Tanto tutte queste cose, questi problemi legati alla fisicità del mondo possono essere serenamente bypassati. E dice, però il Dipartimento del Tesoro dice: occhio, perché noi abbiamo parlato di servizi, non abbiamo parlato di tecnologia. Voi volete mandare delle antenne, quindi sostanzialmente delle nostre prodi tecnologie made in USA in Iran. Non vi abbiamo mica detto di poterlo fare, ma Elon Musk ha detto: no, ho chiesto un'eccezione. Poi non so nei giorni dopo se abbia avuto un seguito vero e proprio. nel mentre si muove tutto il mondo, da un lato dei grandi fan della narrativa del cyber warfare, dall'altro della censura statale. Provo a sintetizzarli brevemente, perché detto fuori dalla prigione dei denti, le trovo sempre delle narrazioni con una propria con un proprio limite, nel senso che gli Stati Uniti adesso tirano fuori, mettono un attimo da parte la storia degli hacker russi e tirano fuori l'effigie degli hacker iraniani, appunto, dove sembrerebbe che un anno fa, cioè no, a settembre, siano penetrati all'interno delle strutture informatiche del governo albanese, ma ci sia stato insomma un hacking sia avvenuto in verità più di un anno fa, e questo insomma da parte del tentativo degli Stati Uniti del costruire il nemico iraniano. Cioè, con questo non voglio dire che sia avvenuto, però, come dire, poco importa in questa storia, esattamente come come poi tutta questa favola delle aziende che sono degli strumenti per l'accesso alla libertà, che di per sé possono far accedere a chissà quali mondi magie di libertà comunicativa, si scontrano poi con la realtà di come è fatto internet. Infatti tutti questi prodigiosi strumenti in questo momento in Iran per buona parte sono bloccati, e sono bloccati svariati servizi di VPN, di chat, WhatsApp in primis è bloccato da diversi giorni, e quindi poi in verità, quando si tratta poi di questi servizi estremamente centralizzati, ci si dimentica spesso e volentieri che è estremamente facile poi bloccarli, perché nel momento in cui si controllano i punti nevralgici della rete è estremamente facile poi bloccarli. Su questo va riconosciuto Elon Musk, che la connessione satellitare potrebbe essere un balsamo, però tanto finché non riescono a spedire le antenne non è minimamente realtà. A fin di questo, l'ultima puntualizzazione che faccio, vi voglio parlare invece brevemente, ricitare ma non entrare nel dettaglio, di una delle poche tecnologie che invece è, come dire, provata sul campo di battaglia, che funziona, ma non solo funziona così tout court, ma funziona molto bene ed è estremamente adattabile a tentativi attivi di censura, che è la rete Tor, e nella fattispecie un'estensione della rete Tor che si chiama Snowflake, ovvero fiocco di neve. Tor in questo momento è l'unico strumento che, nonostante con dei difetti non sempre efficace, però sicuramente lo strumento più facile da utilizzare, che dà le garanzie di maggiore successo nella perforazione dei muri della censura. Lo vediamo in Russia, lo vediamo in Iran, perché nonostante Tor sia facilmente censurabile, esattamente come WhatsApp, no? Quindi bloccando il traffico verso determinati indirizzi IP, Tor hanno sviluppato insomma delle metodologie che sono un po' lo stato dell'arte a oggi di questo tipo di tecnologia, sia per mascherare il traffico, quindi evitare che far sembrare il traffico Tor il traffico sostanzialmente di una telefonata Skype o WebRTC, insomma altre tecnologie di comunicazione, quindi mascherare il traffico, sia tenere nascosti i punti d'accesso alla rete. Non tutti, ma alcuni punti non sono pubblici, quindi non fanno parte di liste pubbliche d'accesso, e sono i cosiddetti bridge, che permettono di entrare nella rete, e sono di vitale importanza proprio perché sono molto difficili da trovare e da censurare da parte di apparati statali. Quindi il consiglio è sempre quello di utilizzare Tor, di utilizzare Snowflake, che ha anche delle pagine dedicate, snowflake.torproject.org, e con questo direi che si chiude insomma la sezione geopolitica di questa trasmissione di Stacca Stacca. Sono le 11:42 e se riesco a riaprire il mio player musicale, potremmo pure prenderci poco poco di pausa musicale, perché insomma è stato anche lunga. Quindi ci risentiamo tra 4 minuti e 32 secondi. Buon ascolto con Betty Davis. E 47, siamo più o meno al giro di boa di questa trasmissione, saremo insieme infatti fino alle 12:30 circa. E volevo ancora aggiungere in verità una notizia che mi ero segnato, ma nello scorrere poi durante la diretta mi sono perso. E, una notizia molto molto importante per la geopolitica mondiale. Infatti, se vi sentite disorientati e disorientati, insomma, in questo mondo che cambia, conflitti che nascono, guerre che si affossano, paesi in ascesa, su chi bisogna scommettere, dove andare in vacanza il prossimo anno, queste e tante domande a cui potete trovare risposta nel podcast ufficiale della CIA. Il Langley Files è un podcast che appunto prodotto dall'agenzia per gli affari esteri statunitense, che dovrebbe ironicamente insomma contribuire a demistificare gli eventi internazionali. E il primo ospite di questo straordinario podcast, che vi consiglio tantissimo di andare ad ascoltare, è proprio Bill Barnes, che è il direttore dell'agenzia, che ci rivela una notizia sconcertante. Abbracciatevi, attaccatevi ai vostri braccioli della poltrona, perché ci dice che ama molto i film di spionaggio, ma che, incredibile ma vero, sembra che nei film di spionaggio ci sia tutto questo lavoro molto individuale, dai James Bond e vari accoliti, ma in verità è un lavoro di squadra. Beh, questo ci conforta molto, perché alla luce delle decine di migliaia di dipendenti dell'agenzia nel mondo, se poi tutto questo lavoro venisse effettivamente portato avanti da una persona, sarebbe effettivamente scoraggiante. Quindi ci fa piacere comunque che tanta gente possa mantenere, portare la pagnotta a casa attraverso queste pratiche, questo lavoro simpatico che consiste nell'affossare democrazie e erigere dittature in giro per il mondo pur di continuare a esportare petrolio. Ma nel mentre noi ci spostiamo su delle altre notizie, vorrei insomma riprendere in verità la questione della scorsa settimana, che tanto vi ha appassionato, cioè questo grande scontro tra Carlsen e Niemann, ovvero lo scontro ai vertici del mondo degli scacchi. Comunque, discussione che ha portato un contributo inedito a questa trasmissione. Anche dopo la puntata della scorsa settimana ho ricevuto personalmente minacce, precisazioni e approfondimenti spontanei, confermando insomma qualsiasi stereotipo di nesso tra il mondo dell'hacking e giochi alienanti come gli scacchi. Però fatto sta che notizia dell'altro ieri, di ieri, non mi ricordo, Magnus Carlsen ha rilasciato una dichiarazione in cui accusa adesso formalmente Niemann di aver barato, di aver trassato. Insomma, dopo anche il suo ritiro dalla partita con Niemann senza spiegazioni alla prima o seconda mossa, Carlsen non aveva ancora fatto delle dichiarazioni pubbliche e dice: io mi volevo già ritirare quando Niemann era stato invitato a questo torneo appunto all'ultimo momento, però dice: guardate che io sono abbastanza convinto che Niemann abbia barato molto più di così, e anche in altre partite recenti, come ha pubblicamente ammesso. Questo perché, come dicevamo la scorsa settimana, Niemann ha ammesso effettivamente di aver barato in alcune partite nel corso della sua vita. E comunque dice: questo gioco ha contribuito, questa partita ha contribuito a cambiare le mie prospettive sul mondo degli scacchi. E insomma fa un po' il moralista, quindi condannando insomma il barare come rovina il gioco, gli organizzatori, tutta la civiltà incredibilmente nobile basata sugli scacchi. E sostanzialmente Carson fa un po' la mossa, ovvero dice che non dice come Niemann avrebbe barato, quindi non avanza nessun tipo di ipotesi, però dice non giocherò mai una partita contro di lui, non intendo concedergli una rivincita, cioè non intendo chiedergli una rivincita. E appoggiando la sua virilità sul tavolo, dice che io parlo solo con le azioni, non intendo, e con le mie azioni ho dimostrato che non intendo fare un'altra partita con qualcuno che bara. Questa dichiarazione di Carson, però vorrei continuare a cadere invece nel favoloso mondo del Reddit e dell'immaginifico. Infatti esce una finta risposta da parte di Niemann, ma come al solito, insomma, ogni tanto la realtà supera la finzione, ma ogni tanto la finzione comunque è fatta molto bene ed è un po' più simpatica della realtà, anche perché, insomma, poi me ne frega limitatamente di chi è campione numero uno del mondo. Quindi c'è questa dichiarazione che, ripeto, falsa, almeno prodotta da qualche utente di Reddit, poi magari, però comunque sicuramente falsa, che incomincia rivolgendosi al mondo degli scacchi tutto, di Arches World proprio. Nella Singified Cup del 2022, quindi questa qua in cui Carson si è ritirato, ho preso una decisione professionale senza precedenti e ho deciso di veramente impegnarmi a giocare contro MC Magnus Carlsen e gli ho lavato il pavimento, insomma, con il suo corpo. Questo perché insomma Carlsen si è ritirato alla seconda mossa. Una settimana dopo l'ho distrutto di nuovo e questa volta con un numero record di mosse. So che le mie azioni potrebbero aver ferito i sentimenti di Magnus. Oh, povero bambino piangente. Io voglio vincere, voglio continuare a vincere e voglio continuare a vincere ai livelli più alti finché il povero Magnus non deciderà di uscire per sé, di uscire dal mondo degli scacchi per sempre. Penso che i codardi negli scacchi siano un bel problema, qui parafrasando appunto invece l'uscita ufficiale di Carlsen. Penso anche che gli organizzatori degli scacchi e quelli che ci tengono, insomma, all'ufficialità del gioco dovrebbero seriamente considerare di mettere più impegno nel gestire queste persone. Quando sono stato invitato all'ultimo minuto al Singified Cup, ho seriamente pensato di ritirarmi perché Magnus sarebbe stato lì, però alla fine ho deciso di giocare e metterlo in imbarazzo. Io penso che Magnus abbia pianto molto e ancora di più recentemente, cosa che ha pubblicamente ammesso. I suoi movimenti sulla scacchiera erano inusuali, e anche all'ultima competizione ho avuto l'impressione che i suoi archi si stavano riempiendo d'acqua e che lui stesse tremando anche nelle posizioni più critiche, mentre io ho giocato molto 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 meglio di lui. Questa esperienza ha cambiato le mie prospettive. C'è cioè qua avanti ancora per un paio di paragrafi, però dice: ci sarebbero ancora molte cose che vorrei dire, ma purtroppo non le posso dire senza rischiare di avere, insomma, il mio account Twitter bannato per linguaggio offensivo. Finora sono sempre stato sono riuscito solo a parlare con le mie azioni, e queste azioni hanno chiaramente dimostrato che sono migliore di Carsten. Spero che tutti quanti accettino la verità, qualsiasi essa sia. Sinceramente, Hans Niemann, campione del mondo di scacchi. E anche questa settimana il viaggio nel mondo degli scacchi lo abbiamo dato, ma se non vi bastano queste notizie, io vi consiglio questo mercoledì di recarvi alla Cena Bella Vita, come tutti i mercoledì, presso il Mezcal Squat. Oppure, se di Bella Vita non ne avete mai abbastanza, domani, il giovedì, c'è la settimanale cena all'Edera, sempre alle 18.30 al posto che alle 19. E adesso che arriviamo a mezzogiorno, direi che ci prendiamo un'altra pausetta con Klaus Nomi. A tra poco. Pensavo non finisse in modo meno brusco questo pezzo, però tant'è. Sempre su Radio Blackout abbiamo appena ascoltato Wasting My Times di Klaus Nomi. Un po' silenziosi i contributi di oggi, quindi 346-66-73-263, mi raccomando, sono, datemi un po' di consigli, richieste musicali, eventi della settimana, anche dei bacini e degli abbraccini, perché insomma ormai un'intera ora che sono solo qua nello studio 27 di Via Cecchi 21 barra A, lo studio di Radio Blackout, che ospita non solo insomma i microfoni che ci permettono di andare in diretta, ma anche tanti begli eventi, eventi che ad esempio quello che si terrà tra due giorni, infatti all'interno di quella splendida e romantica cornice della Blackout Festival Garage Punk per i 20 anni di pattume musicale arrotolato, venerdì i Demons Claus dal Canada, Lame da Torino, Kebab, Tiger Diego e Simon per il DJ set, insomma la parte numero uno che si arricchirà invece di domenica del invece il concerto degli Anomalies e DJ set di Paola al più in tarda serata. Entrambi questi eventi li trovate in Via Cecchi 21 barra A, proprio qua a Torino. Dicevo, il primo cuoricino qua su Signal, grazie per il supporto, e adesso entrerei insomma nell'ultimo pezzettino di questa trasmissione, e abbiamo, direi che prendendo in mano le cinque dita dei nostri argomenti che affrontiamo sostanzialmente sempre, di Elon Musk abbiamo parlato, cioè ho parlato, e adesso manca l'altro insomma protagonista di questa trasmissione, il nostro finanziatore, l'uomo che nella vita ha tutto tranne che i capelli, ovvero il buon vecchio Jeff Bezos. E voi direte, cosa avrà fatto il buon vecchio Jeff in questa nuova puntata? Voi direte, c'è Amazon, ci sono tanti servizi che possiede, i suoi 180 miliardi di dollari che lo rendono l'uomo più ricco del mondo, ma evidentemente tutte queste cose non bastano, perché come ogni capitano di industria che si rispetti, alla fine gira che ti rigira, puoi arrivare in cima per qualsiasi motivo, che sia anche un metodo di impresa, se vogliamo, innovativo, quantomeno nelle sue dinamiche organizzative, come quello di Amazon, ma alla fine devi comunque prendertela sempre di più con i poveri, e quale modo migliore se non investire in uno dei più aggressivi tentativi di comprare case private monofamiliari per costringere praticamente tutto il mondo sudamericano a pagare, cioè nordamericano a pagargli l'affitto. E questo è insomma un po', mentre mi perdo anche le basi che mi ero preparato, e questa è un po' la notizia appunto di cui volevo parlarvi, perché Elon Musk ha proprio investito in questo progetto. Scusate questo brusco passaggio all'house, ma dovevo cercare una base d'emergenza. E, appunto, proprietario terriero. E questo dimostra, insomma, come Jeff Bezos, dopo aver messo un Rockefeller alla guida della sua azienda preferita, ha deciso appunto di investire in case. Infatti negli Stati Uniti comunque il mercato delle case, anche in seguito al 2011, ha avuto vari scompensi ed è stato sottoposto, insomma, in varie fasi alla finanziarizzazione dell'intero mercato, quindi comunque alla speculazione legata non tanto al valore delle case ma al loro movimento all'interno del mercato. E quindi Elon Musk decide quindi di, insieme ad altri investitori, di entrare a gamba tesa in questo mondo. Infatti il prezzo delle case comunque si è abbassato negli ultimi anni e ha scioccato anche soprattutto le zone periferiche. Però fare degli investimenti abbastanza particolari, comunque abbastanza inediti per il periodo, ovvero stanno investendo pesantemente nel comprare le case monofamiliari, case semplici, piccole, di periferia, quelle classiche case su cui istintivamente non c'è stata grande speculazione negli ultimi anni. Molte case che, insomma, hanno vissuto poi quello che è stato il boom dei prestiti che ha causato poi la bolla immobiliare del 2008. Questo, insomma, non è totalmente strano anche per Jeff Bezos, perché comunque lui era stato già uno dei primi investitori anche in Airbnb, ma tant'è, cioè comunque si sta creando una situazione abbastanza particolare e... allora, non me la sento di dire senza precedenti, ma sicuramente... forse sì, comunque, dove negli ultimi due anni singole entità finanziarie stanno cominciando a saturare il mercato degli acquisti, quindi potendo comprare chiaramente con grande facilità cash gli immobili. Questo per andare in una direzione sempre di più cioè di costringere la gente, quindi chiaramente i poveri, nel mondo dell'affitto. Che è comunque uno dei modi migliori per scaricare dei soldi nel cesso, ma io questa notizia la volevo utilizzare in verità più come introduzione per un'altra roba annessa che anch'essa mi ha colpito, nel senso che incominciano adesso, comunque verso la fine del 2022, possiamo dire di poter incominciare a tirare le somme su quelli che sono stati gli effetti dei primi anni di pandemia, incominciare a mettere da parte di quelli che sono stati un po' le eventi transitori o quantomeno che non sopravvivono alla prova del tempo, e invece quelle che sono un po' delle curve lunghe, che magari non sappiamo ancora esattamente dove andranno a parare, ma che sicuramente trovano casa, diciamo, in quello che sarà il dibattito dei prossimi anni. Rimanendo sull'immobiliare, parliamo forse della città più simbolo dei cambiamenti, maggiormente simbolo dei cambiamenti immobiliari degli ultimi anni, che è San Francisco. Città che ha, insomma, accolto i minatori che a spese proprie facevano diventare belli e ricche i primi Stati Uniti durante la corsa all'oro, che adesso ha accolto le aziende della Silicon Valley nella grande scalata verso l'economia di piattaforma. E che ha sbattuto fuori dalla città tutte quelle che soggettività che l'avevano anche resa così peculiare, con tutto il mondo hippie alternativo e legato sia al mondo musicale che in generale alla scena artistica, che dagli anni 60 in poi aveva reso, insomma, l'aveva resa capitale di queste tematiche un po' in giro per il mondo. humus in cui sono prosperati i personaggi del capitalismo moderno, da Steve Jobs a tutti quanti, che poi hanno costruito poi invece una città pienamente matura e finanziaria, che ha sbattuto nelle periferie, nelle baraccopoli, tutti gli abitanti, creando comunque una delle bolle di persone senza casa più grandi degli ultimi anni, sicuramente la più grande degli Stati Uniti, ma una delle più grandi di sempre, con percentuali abominevoli di persone senza una casa. Adesso San Francisco si scopre con un sacco di edifici vuoti. Infatti sembra ormai confermato che tantissime aziende che avevano le loro sedi, avevano fatto anche importanti investimenti immobiliari nelle loro città, prendendo i soldi dei primi finanziamenti da startup e comprando clamorosi palazzi, come anche investimenti solidi in economie virtuali, non sono tornate dopo la pandemia, o quantomeno non hanno fatto tornare il grosso dei dipendenti. E per una città che fa del 70% del suo prodotto interno lordo le tasse sulle transazioni immobiliari e su direttamente le tasse sul lavoro in città, quindi tassa prelevata, diciamo, direttamente dalle buste paga, penso, per come funziona negli Stati Uniti, o comunque dalle aziende, però ciascun lavoratore presente sul territorio urbano. Aumentano di più gli edifici, i cosiddetti edifici zombie, quelli che erano stati grandi investimenti di società immobiliari, appunto al fine di affittarli a prezzi astronomici agli unicorni della Silicon Valley, ma che adesso sostanzialmente non sanno più a chi rifilarli. Questo è un fenomeno che non è peculiare solo di San Francisco, ma di tutte le città che hanno fatto, insomma, si sono molto... hanno costruito la loro economia moderna intorno proprio al mercato immobiliare. Infatti c'è un grafico abbastanza esaustivo sul fatto che San Francisco perde, diciamo, il 43% delle entrate in generale dell'economia legata al commercio degli immobili. Esatto, la traduzione penso sia questa, ma a ruota segue New York col 40%, Los Angeles, Austin, Miami, insomma le grandi città del continente nordamericano. E questo penso che nell'economia della narrazione degli ultimi 20 anni sia una restituzione abbastanza plastica di quelli che sono stati dei processi estremamente violenti e predatori, che sul terreno hanno lasciato nient'altro che macerie. Infatti San Francisco, incensita come la città del futuro che doveva rappresentare a pieno titolo la transizione fiduciosa, rampante verso un soluzionismo tecnologico che avrebbe risolto ogni problema, rimane nient'altro che una città con una cattedrale nel deserto, con tanti problemi e nessuna soluzione. Infatti adesso provano, sto leggendo un articolo di un mensile proprio della città che riporta, insomma, anche tutta la litania politica, il tentativo degli amministratori attuali di provare a invertire questa rotta, creare spazi urbani, indovinate, parchi, spazi che permettano effettivamente di vivere la città, indovinate, a chi la dovrebbe riabitare, quindi non agli uffici, ma a qualcuno che si trasferisca ad abitarci. Peccato che una volta che, insomma, sono stati messi processi in campo di tale violenza, che in poco più di 20 anni hanno totalmente cambiato un territorio comunque che ospita svariati milioni di persone, sicuramente non sono facilmente invertibili. E questo penso potrebbe anche essere stimolante per chiudere, insomma, un discorso, secondo me, su cui spesso ci arrovegliamo anche all'interno del mondo, diciamo, della critica, anche di processi come la gentrificazione, dando per scontato che poi siano processi, insomma, che avvengono velocemente, ma poi che hanno delle durate abbastanza lunghe, no? nella loro presenza sui territori. In verità, insomma, questo dimostra quanto poi siano estremamente poco solidi questi cambiamenti veloci del mondo urbano, e che appunto lasciano sul terreno soltanto cadaveri. Questo è inutile trovare, cioè trasmissioni, insomma, molto più precise della nostra hanno fatto approfondimenti su quello che invece è la nostra città, e chiaramente non è paragonabile con San Francisco, ma a Torino processi di questo tipo sono in campo ormai da anni e non riescono a essere totalmente realizzati ormai da anni, con buona pace comunque di tutta la critica alla gentrificazione. È un fatto che non sta realmente avvenendo, quantomeno non sta avvenendo nelle misure in cui i suoi promotori l'hanno spinta. Sì, ci sono determinate cattedrali che stanno costruendo, il Student Hotel, eccetera, ma rimane il fatto che è una città che si sta svuotando, rimane il fatto che comunque, per quanto violenti la loro progressione all'interno della città, è estremamente lenta. E quindi, insomma, io sono abbastanza scettico poi su come possa evolvere nei prossimi anni, anche e soprattutto alla luce di quello che vi ho appena raccontato. Arrivano dei bacini incensiti da Teresina, che a cui rispondo con un gentile limone. Infatti sono le 12:20, spero per voi che i fornelli stiano già sfrigolando, perché io c'ho una fame boia. E infatti mi avvicino con questo alla conclusione della trasmissione di oggi. Vi leggo un paio di appuntamenti prima di lasciare il controllo qua degli studios a Pennichella, che vi accompagnerà sia nel processo dell'assunzione alimentare che in quello della digestione, nella pausa pranzo del mercoledì di Blackout. Io ho già nominato e citato prima all'inizio della trasmissione l'appuntamento di oggi, di Non Una di Meno, per un aborto libero e diritti per tutte, alle 18:30 in Piazza Castello. Appuntamento sempre più fondamentale alla luce degli attacchi che da tutte le parti le forze attuali di governo hanno fatto e continuano a fare all'aborto, ma non solo. E quindi un appuntamento assolutamente importante. E invece avevo già nominato le cene Bella Vita di oggi e domani al Mezcal e all'Edera. Invece, spostandomi a venerdì, 40 anni di anarchia, cena benefit alla Federazione Anarchica Torinese a partire dalle 20:30. E invece dopo cena potete, come vi dicevo prima, venire ai 20 anni di pattume musicale arrotolato qua in via Cecchi 21/A. Invece sabato, come per ogni weekend che si rispetti, bisogna andare a lavorare un po' in montagna. Infatti weekend di barricate in frontiera per rendere più sicura e adatta all'inverno il rifugio occupato di Cesana, la casa occupata di Cesana. L'appuntamento è per le 12, penso che i lavori, insomma, andranno avanti fino a sera. Sabato invece al Manituana, un appuntamento alla Valsusa e Torino per Leonard Peltier. Scusate, sabato l'appuntamento è lo stesso evento, ma sabato l'appuntamento è al Presidio di San Didero in Valsusa, invece domenica alle 18:30 presso Manituana in Largo Maurizio Vitale. Appunto il Rise Up Tour. E invece chiudendo insomma un po' velocemente il weekend, sabato in quel del Paso Occupato in via Passobuole 47. Carne, cane, sciorri e 17 incubi. Serata a cura del collettivo Fuori dal Cratere, benefit cassa antirepressione delle Alpi Occidentali, Hard Noise All Night. E direi che con questo si chiude. Domenica, vi ricordo, seconda parte dell'appuntamento 20 anni di pattume musicale arrotolato, con sempre concerto qua in via Cecchi 21 barra A, questa puntata numero 2 o 3 che dir si voglia della stagione 5 di Stacca Stacca si chiude. Speriamo che questa sera produrremo insomma una programmazione più articolata per il resto della stagione, ma tant'è, spero che queste due puntate di solitaria siano state all'altezza delle orecchie ben pulite che gli ascoltatori e le ascoltatrici di Blackout hanno. Io lascio le redini a Pennichella, noi ci risentiamo il prossimo mercoledì alle 11 sempre su Blackout, e potrebbe pure essere che faccio il podcast, quindi andatelo a trovare, promuovere questo podcast, ma anche tutti gli altri che trovate su radioblackout.org, insomma, portateli in giro un po' dove vi pare. Ciao!
In the name of God, the compassionate, the merciful, good afternoon.
Le loro armi sono cursori che si muovono sugli schermi dei computer. Il loro campo di battaglia è il cyberspazio. L'integrità di una nazione negli ultimi anni può essere messa a rischio da attacchi occulti e senza dichiarazioni di guerra.
Quello che viene definito il più grande attacco hacker della storia è ancora in corso in tutto il mondo. 45.000 le aggressioni in almeno 99 paesi, Italia inclusa.
Siamo all'interno del Comando Interforze per le Operazioni Cibernetiche, la trincea virtuale che ha il compito di proteggere il nostro paese dagli attacchi informatici.
Attaccare e difendere obiettivi sensibili, criptare, decodificare.
Sono molto contento del fatto che oggi l'Italia entra ufficialmente nell'era della blockchain. Poi ci fosse sempre con questa tecnologia un notaio invisibile ad assisterci e che ci difende da ogni fregatura. Insomma, quando andiamo al supermercato e vogliamo sapere se quel pomodoro viene dalle campagne italiane o dall'estero, con la blockchain potremo saperlo sempre.
Qui sarà in grado di minare la criptomoneta di Bill Gates.
Iniettarci il mercurio nelle nostre vene collegate ai 5G.
Me l'ha detto, come mai il coronavirus si è tanto sviluppato in Lombardia? Ma voi avete visto quante antenne di 5G ci sono? La Lombardia è strapiena. La Lombardia è strapiena di 5G. E fanno finta di non vedere.
Potranno ucciderci, potranno spegnerci. Oggi ci chiudono il profilo Facebook, domani ci potranno far ammalare o ci potranno uccidere.
E diventeremo dei piccoli robot.
Forse ci stanno tracciando. Ci stanno tracciando. Stacca, stacca, stacca.